l'attività di McCree in tutto, in parte, quindi è ovvio che ciascuno lo dice dal suo punto di vista. Per me la rilettura di questi cartigli è stato il primo elemento. Il secondo elemento è stato la rilettura dei materiali dei tre linguaggi in transito dello scorso anno, governo del territorio che io stesso avevo coordinato, ma anche diritto e fenomeni migratori, ma anche una serie di domande che, come studioso della città e come, diciamo, persona che largamente può ascriversi all'ambito delle scienze sociali, mi sono fatto nel corso degli ultimi anni. Quindi intrecciano una serie di spunti di riflessione che sono emersi dentro McCree con questioni mie. E quindi vi annoierò un po' anche con alcune delle mie domande, delle mie ossessioni. Partirò da questa prospettiva. Come si dà il vivere in comune nella nostra società contemporanea, nella nostra città, per esempio a Milano, in condizioni di quello che io chiamerei pluralismo radicale? Che cosa intendo per pluralismo radicale? Non è solo un pluralismo degli interessi, cioè il fatto che la nostra società è abitata da individui, gruppi, organizzazioni, istituzioni che manifestano una serie di interessi più o meno definiti, più o meno esibiti, più o meno espliciti. Ma più radicalmente questo pluralismo ha a che vedere con il fatto che noi abitiamo una città e una società che manifesta più forme di vita. Uso l'espressione forme di vita alla Wittgenstein, cioè come non solamente, diciamo, interpretazioni del mondo, ma proprio modi di abitare il mondo diversi. Forse ricorderete Della certezza, che è un testo dell'ultimo Wittgenstein in cui questo tema è ampiamente trattato. Wittgenstein all'inizio proprio fa riferimento al fatto che esistano diverse forme di vita che potremmo chiamare quadri di senso, quadri di riferimento che non mettiamo mai in discussione e che sono il nostro modo in cui abitiamo il mondo e che hanno a che vedere poi con i nostri giochi linguistici, eccetera, eccetera, ma non la voglio far lunga su questo. Quindi non solo pluralismo di interessi, ma pluralità di forme di vita. Un esempio che a me è molto caro e che io in qualche modo ho frequentato anche lavorando dove lavoro, cioè in una scuola di architettura al Politecnico di Milano, è abitare lo spazio pubblico. Come si abita lo spazio pubblico nella città? Ecco, quello che è interessante è che se noi osserviamo le pratiche d'uso degli spazi e i modi in cui gli individui e i gruppi abitano lo spazio pubblico, osserviamo una pluralizzazione estrema di forme di vita, che rendono molto difficile, molto complicato dire qual è la modalità prioritaria o prevalente, ma anche, più radicalmente, intendere quale sia l'idea di interesse collettivo che può costruire, per esempio, un'ipotesi di progetto dello spazio pubblico. Tant'è vero che gli architetti e gli urbanisti fanno molta fatica a capire cosa voglia dire oggi immaginare e progettare gli spazi condivisi, le piazze, le strade, i marciapiedi, cioè quei luoghi in cui appunto viviamo insieme, abitiamo insieme. La possibilità del vivere insieme, che è sancita dalla legge, e qui ritorna il tema della legge, che ricordo era il tema trasversale di McCree dello scorso anno, a mio modo di vedere, da questo pluralismo radicale è scossa fin nel fondamento. Per esempio è scossa nella difficoltà oggi di pensare due delle flessioni principali attraverso le quali la cultura occidentale ha pensato la possibilità del vivere insieme. La prima è quella che potremmo chiamare molto velocemente quella del repubblicanesimo, cioè del riconoscimento di un insieme di diritti ma anche di doveri che caratterizzano una comunità, ma che determinano e definiscono le modalità entro le quali il vivere insieme è possibile. Questo repubblicanesimo è tipico per esempio della cultura francese, come è noto, ed è l'idea secondo la quale innanzitutto per abitare insieme, per vivere insieme, per esempio in quella comunità che si chiama Stato Nazionale Francese, bisogna condividere un insieme di valori. Il repubblicanesimo è in grande crisi, in grande difficoltà, come dimostrano tantissimi fenomeni su cui non ho proprio il tempo per soffermarmi, e mostra la criticità di un approccio universalistico alla questione dell'abitare insieme, del vivere insieme. La crisi del repubblicanesimo è la crisi delle prospettive universalistiche. Ma non possiamo negare che al tempo stesso è in crisi anche una concezione comunitarista del vivere insieme. Oggi la città e la società contemporanea sono abitate da mille microcomunità, ognuna di queste comunità talora confligge con l'altra, ma è l'idea stessa di comunità ad essere messa in crisi e in difficoltà. E quindi la doppia flessione, quella del repubblicanesimo da una parte e quella del comunitarismo dall'altra, sono profondamente scosse da questo pluralismo radicale, che, ripeto, non è semplicemente la compresenza di interessi anche confliggenti, ma è più radicalmente una difficoltà profonda a pensare il con, l'essere insieme, il comune. Questa radicalità della crisi del nomos che si mostra nello scacco del vivere insieme è anche una crisi del politico e forse anche una crisi della democrazia. Su questo non ho assolutamente tempo di soffermarmi, ma sarebbe una pista interessante da seguire. E se ci pensate, ha a che vedere con una serie di fenomeni economici, sociali e politici che caratterizzano in particolare le condizioni dell'Europa oggi. L'Europa, per esempio, se la guardiamo anche da un punto di vista politico-istituzionale, è come se fosse scossa da una doppia crisi, quella della tecnoburocrazia europea, che ha cercato di assumere principi universalistici e che oggi mi sembra in una difficoltà estrema, come è evidente, ma dall'altra parte anche nell'emergere di quei localismi con varianti più o meno populiste e spesso con venature spaventose, no? di razzismo, di xenofobia, che vediamo nelle nostre città, che vediamo nelle nostre istituzioni, che vediamo nella nostra politica. Basta vedere la campagna elettorale abbastanza terrificante nella quale ci stiamo mettendo. Io credo che tutto questo abbia a che vedere con questioni che hanno attraversato profondamente i nostri linguaggi in transito dello scorso anno. Pensate al tema della cittadinanza e della condizione dei migranti e dei rifugiati, su cui il plico si sofferma, e a come il linguaggio in transito sulle migrazioni dello scorso anno abbia dimostrato la difficoltà profonda di pensare il fenomeno delle migrazioni e in particolare il fenomeno di quei particolari migranti che sono i rifugiati e i richiedenti asilo dentro le categorie che noi siamo abituati ad utilizzare per pensare alla cittadinanza. Queste persone certamente non sono cittadini in un'accezione tradizionale e le nostre categorie di cittadinanza, nella variante repubblicana o nella variante comunitaria, non sono in grado di catturare questo fenomeno, di renderlo trattabile. Secondo esempio, lo scacco dei tentativi di regolazione legislativa della vita, su cui si è soffermato a lungo, per esempio, il linguaggio in transito del diritto, sia rispetto alla nascita sia rispetto alla morte. Sono due questioni su cui non abbiamo molto tempo di soffermarci, ma mi sembra dimostrino come anche il linguaggio in transito dedicato alla legge abbia intercettato questo tema. Terzo, che mi è più vicino per interessi personali, la radicale difficoltà del progetto dello spazio pubblico di cui ho parlato, in presenza di una difficoltà a interpretare quello che, ad esempio, la pianificazione urbanistica, l'urbanistica ha sempre pensato come interesse generale, condizione di possibilità e, diciamo così, struttura concettuale che permetteva di legittimare l'azione urbanistica e quindi anche il progetto dello spazio pubblico come spazio della condivisione. Come pensare tutto questo? Questa è un po' la questione che ci siamo posti in questa costellazione. Per esempio, come pensare il conflitto? Il conflitto è sempre stato profondamente radicato dentro qualunque interpretazione della società. Le società e la città sono intrinsecamente conflittuali. Però dobbiamo anche dire che oggi le forme del conflitto assumono una natura diversa dal passato. Qui abbiamo utilizzato, ad esempio, Lyotard, un testo di Lyotard che non ho tempo assolutamente di ripercorrere qua e che si chiama Il dissidio, in cui Lyotard, vi leggo solo un pezzettino brevissimo, all'inizio dice: rispetto a una lite, un dissidio sarebbe piuttosto un caso di conflitto fra almeno due parti, impossibile da dirimere equamente, in mancanza di una regola di giudizio applicabile a entrambe le argomentazioni. Il fatto che una sia legittima non implica che l'altra non lo sia. Tuttavia, se si applicasse la stessa regola di giudizio all'una e all'altra per dirimere il dissidio come se fosse una lite, si farebbe torto a una di esse almeno, e a entrambe se nessuna ammettesse tale regola. Ecco, molti dei conflitti che oggi, diciamo, ci attraversano, scuotono la città e la società contemporanea, a mio modo di vedere, hanno questa natura. Cioè non sono conflitti di interessi, ma semmai sono conflitti, un sociologo italiano, Alessandro Pizzorno, li chiamava così, da una parte di riconoscimento, cioè conflitti nei quali innanzitutto i soggetti che confliggono hanno una necessità di essere riconosciuti, di essere rappresentati nell'arena pubblica e nella scena pubblica, e dall'altra parte sono conflitti, diciamo così, ontologici, cioè su come il mondo è, non su come dovrebbe essere. Quindi conflitti che non sono in un senso stretto contraddizioni alla Hegel, cioè contraddizioni che possono essere inserite dentro una logica dialettica di Aufhebung o qualcosa del genere. E allora in questo contesto, che è un contesto di pluralismo radicale che ha questi tipi di conflitti al suo centro, il punto è come pensare il con, come pensare il cum, come si costituisce la condizione di possibilità del cum in questo contesto, cioè come vivere insieme e come fare insieme. La mia percezione, ma su questo devo andare molto veloce, è che tutto questo accada dal punto di vista delle discipline dentro una situazione di sordità congenita e costitutiva delle scienze umane e sociali a pensare il cum. Questo è legato all'individualismo metodologico come coinè dominante nelle sue varianti economica politica dell'ideologia neoliberale, liberista della globalizzazione, ma anche in tante altre varianti, che naturalmente hanno molte eccezioni, ma che sono, ripeto, la coinè dominante dentro le discipline umane e sociali. Ripeto, con ovvie eccezioni, pensate alla linea durkheimiana che è molto importante nella sociologia, oppure una certa lettura di Simmel e di Weber, o pensate a Marx. Marx ha pensato molto profondamente tutto questo, adesso non ho tempo, ma se voi andate a rileggere i passi iniziali della introduzione ai Grundrisse, vedrete che Marx critica violentissimamente l'individualismo metodologico, quelle che lui chiama le robinsonate, proprio sulla base di un pensiero del con, cioè di una comunità originaria che precede l'individuo. Su questo credo che Enrico Redaelli ci aiuterà, perché uno dei testi che stanno all'interno negli allegati al plico si sofferma su questo attraverso una prospettiva che è quella dell'antropologia, attraverso Mauss, Lévi-Strauss, eccetera. Ulteriore elemento di complicazione, vado a concludere, è che noi abbiamo posto due domande. La prima è vivere insieme, cioè come è possibile convivere in assenza di un homos riconosciuto e condiviso, in questa crisi profonda delle flessioni repubblicane o comunitarie, delle logiche del vivere comune. Ma poi c'è un problema ancora più complesso, che è come fare insieme, come accade il fare insieme, come è possibile quella che la disciplina economica, la sociologia chiama l'azione congiunta, perché si coopera? Se noi stiamo in una logica radicalmente individualistica, questo è quasi incomprensibile, tant'è che spesso la teoria economica si arrampica sui vetri letteralmente per spiegare questa cosa. E qui entra in gioco la rilettura che appunto noi abbiamo fatto di alcuni dei materiali dello scorso anno, innanzitutto dei cartigli del seminario di filosofia, su cui si soffermeranno i miei amici e amiche che sono qua, cioè i temi della condivisione celebrativa, che per esempio nel cartiglio 52 che noi abbiamo allegato nel nostro plico sono al centro dell'attenzione. E la questione della pistis, della fiducia, come fiducia originaria a partire dalla quale si costituisce quella sorta di diciamo danza del comprendere, cartiglio 45, che gioca nel gioco fra il tutto e la parte, per stare a quello che invece è il tema di McCready quest'anno. Ecco allora la necessità di riflettere, di stare sulla questione del cum, del con. Io non sono adeguato a questo, ma i miei amici lo hanno fatto. Mi sembra che questo sia anche un modo per rileggere il percorso del seminario delle arti dinamiche dello scorso anno, e su questo diranno molto meglio di me gli amici che sono qui a fianco. Ultimo spunto, e sono quasi giusto coi tempi. La questione del cum ha, a mio modo di vedere, anche una dimensione ontologica, filosofica radicale. Su questo noi abbiamo proposto di rileggere insieme alcuni passi di un filosofo francese, Jean-Luc Nancy, che in un testo che si chiama Essere singolare plurale pone proprio questa questione in una chiave ontologica radicale, che a mia volta io ho anche un po', forse impropriamente, però utilizzato per pensare la possibilità del vivere comune nella città contemporanea. Per esempio in un piccolo testo che abbiamo allegato al plico. Su questo voglio solo leggervi velocissimamente alcuni passi che abbiamo anche riportato e che mi sembra vadano in una direzione interessante o promettente, cioè il pensiero del cum come pensiero ontologico radicale. Vi leggo solo due o tre passi molto velocemente. Il primo, essere singolare plurale, Einaudi, traduzione italiana del 2001, edizione originale del 1996. Il nostro essere con, in quanto essere in tanti, non è affatto fortuito. Qui Nancy sta cercando di spiegare perché il cum è originario. Non è affatto fortuito. Non è affatto la dispersione secondaria e aleatoria di un'essenza primordiale. Per pensare il cum non abbiamo bisogno di pensare questa essenza primordiale. Costituisce invece lo statuto e la consistenza propria e necessaria dell'alterità originaria in quanto tale. La pluralità dell'essente è a fondamento dell'essere. E da una prospettiva che, come capirete, mi è molto cara, Nancy pensa questo in relazione al tema della città e scrive, pagina 35, la città non è in primo luogo la comunità, non è neppure lo spazio pubblico, dice lui. Questi sono in un certo senso possibili a partire da un compio originario, ma è almeno nella stessa misura l'esibizione dell'essere in comune come disposizione, come dispersione e disparità della comunità, che ci si rappresenta fondata sull'interiorità o sulla trascendenza. Quindi ci sta dicendo che bisogna pensare una comunità senza interiorità e senza trascendenza. E dice una frase che mi piace molto, che è la comunità senza un'origine comune. Dunque, nella misura in cui la filosofia è la ricerca dell'origine, la città costituisce il suo problema, lungi dall'essere suddita o spazio della filosofia. Oppure, essere suddita e spazio della filosofia sotto forma di problema, e cioè di aporia. Mi piacerebbe soffermarmi molto su questi passi, che sono difficili e che richiederebbero una lettura molto paziente che non ho tempo di fare. Però mi sembrano significativi di un tentativo di andare alla radice della questione, cioè di pensare il cum, di pensare il con in una maniera originaria e di pensarlo appunto come un'origine senza origine, come una comunità senza comunità, come dice Nancy. Sono anche persuaso, ma su questo ci sono, insomma, bisognerebbe lavorarci molto, che ci siano alcune assonanze interessanti fra il percorso fatto dal seminario di filosofia e in generale dal percorso del professor Sini e alcune di queste questioni, pur con moltissime differenze, ma non ho tempo appunto per andare a fondo su questo. Questo è stato il mio percorso. Io mi sono mosso così, ho cercato di costruire attraverso questi tagli trasversali di lettura la mia interpretazione del tema del vivere insieme e del fare insieme, e con i miei amici abbiamo pensato al plico come una modalità per introdurre a tutti voi, a tutte voi, dei possibili percorsi, non gli unici possibili naturalmente, ma dei possibili percorsi di lettura. Il plico, quindi, che avete visto, credo, tutti quanti e tutte quante, è un modo per attraversare, non l'unico, ripeto, ma per attraversare l'archivio di McCree. Quindi ora, dopo di me, ci saranno altre chiavi che sono diverse dalle mie, che dipendono dalle idiosincrasie, dalle preferenze, dalla vita delle persone che sono qua a fianco a me, ma credo che lo stesso tipo di esercizio spetti a ciascuno di voi e a ciascuna di voi, ed è quello che più o meno vorremmo fare oggi. Quindi io mi fermo qua, sono stato giusto nei tempi e vi ringrazio. Chi comincia? Marco.
Hai 12 minuti, Marco, saprai che hai ancora 3 minuti.
Okay. Ciao a tutti. Vi racconterò anch'io come ho lavorato e, senza ripercorrere i testi che abbiamo scritto, però cercando di dare delle indicazioni di massima che consentano di capire lo sguardo che ha prodotto questo tipo di lavoro, e d'altro canto vedere un po' se è interessante il taglio proposto, insomma, se a qualcuno può interessare, se si può ragionare insieme o anche diversamente. Io ho lavorato principalmente sui materiali, sui cartigli, sui materiali dei seminari di filosofia dell'anno scorso e dell'anno precedente, e ho cercato, ho incontrato questi cartigli alla luce della domanda della nostra costellazione, vivere insieme, fare insieme, che è la domanda proposta da Gabriele. E quindi diciamo che io sono andato a selezionare alcuni luoghi che cercassero di mostrare come questo problema del vivere insieme e del fare insieme abbia radici anche molto antiche e contemporaneamente attualissime. E per fare questo, origini molto antiche sono un po' le origini della filosofia, nel senso che attraverso il percorso che ha fatto il professor Sini l'anno scorso si parte direttamente da Platone. L'anno scorso siamo partiti dalle leggi di Platone, e però forse è significativo fare un passo indietro rispetto alle leggi di Platone e arrivare direttamente alla Repubblica, perché, se, come ci ha detto Gabriele, il repubblicanesimo è in crisi, esiste questo testo nel quale il repubblicanesimo è concentrato nella maniera più significativa, estremamente è un luogo ideale che naturalmente consente migliaia di percorsi, però è un luogo dove è estremamente, estremamente prolifico. E cosa succede nella Repubblica di Platone? Succede che Platone si pone la stessa domanda, cioè come si può vivere e fare insieme? E ponendosi questa domanda architetta una strategia per iniziare a pensare in questa direzione. Questo noi paradossalmente può sembrare anche un po' banale, però se riusciamo a immaginare che sono passati 2500 anni e che noi siamo ancora a rincorrere la questione della legge, evidentemente ci sono dei problemi molto profondi che si annodano in questo sprofondo. Allora, con la questione della legge, Platone sostanzialmente, attraverso un isomorfismo, costruisce un'immagine dello Stato divisa in tre momenti che rispecchia l'immagine dell'anima, divisa anche questa in tre momenti. Attraverso questa distinzione preliminare, che è la distinzione proposta da un filosofo, da colui il quale è guidato dall'idea del bene e quindi si tratta di riuscire a diventare portavoci dell'idea del bene, perché questa è quella che consente un certo tipo di organizzazione della società e quindi un certo tipo di sviluppo del vivere e del fare insieme, perché l'organizzazione della città da sotto il profilo della legge consente proprio una partizione dei luoghi e delle attività che si vuole regolata per il bene non del singolo individuo, ma della comunità intera, della Repubblica intera in questo caso, cioè dell'insieme dei cittadini. Se non fosse che Platone si accorge ben presto che questa strategia, che appare così meravigliosa nella sua rappresentazione, cioè nel testo della Repubblica, nel testo in una sua mostrazione perfetta, in realtà non riesce a farsi carico completamente della questione del desiderio. Questione del desiderio che certamente è in atto nella produzione della legge, nel tentativo di dividere ed organizzare lo Stato attraverso questo criterio, questo criterio che naturalmente, come ho già detto, è un criterio paradossale, perché è il farsi portavoce della luce del bene e già qui c'è una situazione estremamente paradossale e problematica. Però fatto sta che si accorge che sebbene qualcuno possa immaginare un'organizzazione perfetta degli spazi e dei modi di vita, qualcosa sfugge, ed è per questo che l'anno scorso probabilmente siamo partiti dalle leggi e non dalla Repubblica, perché nelle leggi accade un'altra strategia per affrontare la questione del vivere e del fare insieme, che è quella del simposio, che nelle parole di Gabriele prima magari è quella della comunità, nel senso che nel simposio accade qualcosa di diverso. Non c'è più la pretesa di una costruzione generale ed universale della città, ma c'è il tentativo di un'educazione molto più limitata, molto più circoscritta, del desiderio però, e non esclusivamente della visione della Repubblica intera, ma di un desiderio che continua a pulsare in ogni circostanza e che solo nel suo lasciandolo manifestare questo desiderio consente una certa presa di misura. E questo è proprio il lavoro del simposio, nel senso che condividendo un'atmosfera, condividendo un interesse, si ha la possibilità di specchiarsi l'uno nell'altro, e specchiandosi ognuno nell'altro si ha la possibilità di prendere delle misure e dei disciplinamenti, dei governi, un certo tipo di concordanza, si potrebbe dire. Nel simposio accade una certa possibilità di concordanza, cioè di danzare insieme. E però, lo dicevamo prima, tutto questo in realtà, sebbene così maestoso, oggi continua a mostrare, come ha sempre mostrato, delle difficoltà. Da dove arrivano queste difficoltà? E questa è l'altra parte un po' del mio intervento, nel senso, che cerco di capire come mai oggi queste due strategie, che sono ancora assolutamente valide e assolutamente presenti, voglio dire, il 4 marzo andremo a votare, tutto quello che ha detto Gabriele rispetto alla questione dell'Europa è totalmente iscritto nell'ottica della legge e quindi è ancora assolutamente attuale. E altrettanto la questione del simposio è ancora assolutamente attuale, nel senso che non ci sono altro paradossalmente che comunità che cercano di formarsi, e formandosi però si accorgono del limite stesso che incontrano in questa azione formativa. E quindi perché questa difficoltà? Potremmo dire che questa difficoltà, un modo per intendere questa difficoltà, si rivela se prendiamo in esame per esempio il corso che Sini ha fatto non l'anno scorso ma quello prima. Non quello scorso ma quello prima, dove si soffermava moltissimo sulla questione dello strumento, chiedendosi che cos'è uno strumento. In realtà siamo in grado di intendere il perché queste circoscrizioni, tanto la legge quanto il simposio, in realtà non tengano profondamente, perché l'uomo, per dire così, è il figlio dello strumento, ed essendo il figlio dello strumento e gli strumenti prolificando continuamente, andando ad investire contesti sempre diversi, producono delle possibilità che però non riescono, ammesso che qualcuno sia mai riuscito a vederle in questi termini, a venire assunte insieme, nel senso che noi abbiamo sempre fatto l'esempio del bastone, no? L'esempio del bastone è estremamente significativo perché dà l'idea che il bastone educhi retroflessivamente quello che poi noi chiameremo la gente, ovvero il soggetto. E in questa visione duale si capisce molto bene la potenza dello strumento e la potenza di soggettivazione dello strumento rispetto a quello che diventerà il soggetto. Se però lo strumento noi lo guardiamo prolificare, lo guardiamo prolificare nelle sue derive, ci accorgiamo che siamo investiti da strumenti e da potenzialità che non riusciamo minimamente a governare, che ci arrivano direttamente, immediatamente, mi verrebbe da dire, ci arrivano immediatamente nella nostra carne senza che, essendone noi i diretti costruttori, ne capiamo in realtà l'importanza, ma più che l'importanza, la potenza peculiare, il taglio che producono questi strumenti. E di fronte al fatto che non si riesce a riconoscere il taglio prodotto dagli strumenti, accade quello che Sini dice il divorzio tra il sapere e la formazione. E questo si manifesta sempre più palesemente, questo divorzio, perché esistono tanti piccoli luoghi di comprensione che però non riescono a andare insieme, tante piccole comunità che però non riescono ad andare insieme. Perché? Evidentemente perché sono proprio figlie di strumenti differenti. Cioè accadono in luoghi e vengono influenzati in modo radicalmente differente. Questo luogo dello strumento lo potremmo intendere come, cioè, dove accade questo strumento non direttamente comprensibile nel rapporto soggetto-oggetto, mettiamola così. Accade nel transito. E che cos'è questo transito? È una domanda difficile, anche un po' maliziosa, domandarsi che cos'è questo transito, ma in realtà la possibilità del transito consente di vedere altrimenti il proliferare di queste differenze. E quando dico consente di vedere altrimenti, intendo dire che consente di abbattere alcuni pregiudizi entro i quali ci muoviamo, che fanno sì che, per esempio, nell'azione politica si debba controllare e prevedere, che si debba controllare e prevedere. E quindi la questione del transito, nella quale la questione del transito è l'occasione attraverso la quale provare a comprendere diversamente la questione dello strumento. E la questione dello strumento è di necessità il modo attraverso il quale comprendere la questione del soggetto. E se la politica accade nel soggetto, tutto questo percorso non può essere più trascurato. Cioè non si può esclusivamente partire dalla fine, diciamola così, dal soggetto già divenuto, perché è divenuto in virtù dello strumento che abita in un transito e non più semplicemente in un rapporto individuale. Bene, e così mi fermo.
Grazie mille. Prego. Grazie Marco.
Eleonora.
Mi alzo in piedi, se no non vedo un sacco di gente. Allora, anch'io vi racconterò qual è stato il mio taglio nel trattare i materiali dell'archivio dell'anno scorso. In particolare mi sono soffermata sul seminario di filosofia e poi ho fatto, diciamo, ho vagliato alcuni dei materiali, dei contributi dell'anno scorso per offrirli a voi, perché alcuni sono molto belli e vale la pena di guardarli. Penso a quello di Michela, ma anche a quello di Tommaso, i saperi battenti, per esempio, due tra i tanti, però. Allora, adesso vi spiegherò più o meno quali sono le mie domande, cioè quali sono state le mie domande nella composizione degli attraversamenti del seminario di filosofia, e farò anche una breve incursione nel tema dei percorsi, diciamo, soffermandomi su come si fa comunità con il cosmo, in conclusione. Ora, il seminario di filosofia si può attraversare, diciamo, in molteplici modi di sicuro, però prima di tutto mi è venuto in mente mentre lo leggevo, con una linea orizzontale o con una linea verticale. La linea orizzontale è quella che si chiede quali sono le problematiche e le forme del vivere insieme, del fare insieme adesso, e quali problemi questo suscita. La linea verticale è quella della genealogia, è quella che ho provato a seguire io, era la linea verticale prima di tutto. Ora, per me la questione genealogica si è posta nei seguenti termini. Come emergono la parte e il tutto e insieme il desiderio della loro ricomposizione? Ovviamente ne parlo anche in riferimento al tema del seminario di filosofia di quest'anno. Ora, non ovviamente vi darò proprio uno scorcio del seminario di filosofia, non sono assolutamente in grado di farne una descrizione completa. Comunque, l'origine sta nel ritmo manifesto, nella differenziazione dal ritmo implicito al ritmo manifesto. L'uomo si rende conto di essere, diciamo, parte in un tutto e insieme ad altri, quindi in una pluralità, e così facendo avverte l'esigenza di andare insieme, si iscrive, non si danza da soli, no? Questa è l'origine forse del nostro problema, appunto, il problema di fare insieme. Il problema, appunto, come già ha detto Marco prima, di fare concordanza, di fare sintonia con l'altro. Questo avviene nei termini del racconto genealogico che ha svolto il professor Sini, per esempio nell'ambito del rito e nell'ambito della festa. Ed è per questo anche che la visione genealogica è preziosa, perché dà un'apertura in orizzonti che altrimenti potremmo completamente ignorare. Ora, proprio per questo vorrei tornare su un'altra domanda che porto con me. A che cosa serve la genealogia? Per esempio, a me a cosa è servita? Ecco, a me è servita a vedere meglio questo, cioè a vedere meglio il luogo in cui siamo. Diciamo, per farla breve, la genealogia è una linea verticale, ma è una linea verticale che poi torna in superficie, che riporta qui, insomma. Quindi, a vedere per esempio meglio la questione del fare insieme relativamente alla danza, al rito. E questo perché? Perché è una cosa che non possiamo trovare qui. Quindi per questo mi sono servita della genealogia. Diciamo che ha aperto nuovi scorci sulla stessa questione, cioè sulla questione del fare insieme e vivere insieme qui. Per questo poi nell'affrontare il seminario di filosofia mi sono soffermata su un'altra domanda che poi è stata accolta, diciamo, soprattutto attraverso la lettura dei cartigli dedicati a Carl Schmitt, ossia qual è la materia del nostro con? Cosa voglio dire? Data una certa comunità, che questa comunità sia fondata sulla condivisione di uno spazio come quello urbano, oppure che sia fondata sull'originaria spartizione della terra, come suggerisce Schmitt nel Nomos della Terra, oppure che sia fondata su un'attività condivisa, non è indifferente. Quindi è stata, diciamo, la stessa genealogia che mi ha portato fino a qui, nel senso che anche il discorso di Schmitt può essere letto in termini genealogici. Quindi in questo senso io, come non so adesso quanto siete familiari con i materiali, però come vedete non vi sto raccontando molto quello che è scritto, ma quello che è scritto è il retroscena, ok? Quindi vi parlerò di una cosa che appunto non c'è nel plico, ma perché non ha ci tenevo più a dirla che a scriverla, cioè per esempio una nuova forma, quella che io interpreterei come una nuova forma di maneggiare, un nuovo modo di maneggiare il CUM, cioè l'esperienza del Work Center. Penso in particolare a quella di Mario Biagini. Ora, per chi già non lo sapesse, Mario Biagini ultimamente sta andando in alcune comunità molto particolari, per esempio in quelle del Bronx di New York, oppure quelle di migranti in Grecia, per fare degli esperimenti, che ovviamente io leggo in questi termini, non sto parlando per Mario Biagini, ma è un taglio molto personale, molto idiosincratico. Però secondo me l'esperienza di Biagini è interessante anche per questo, perché si può leggere come una scommessa relativa alla maniera di stare insieme, cioè proviamo a stare insieme in un modo diverso, proviamo a fare qualcosa insieme. Infatti cosa fa lui? Forte dell'esperienza di anni di studio del Work Center sulle pratiche di canto relative ai canti tradizionali, lui prova a cantare insieme a queste persone per vedere cosa succede. Ora, per esempio, l'esperienza di Mario ha anche delle, come dire, è attenta al tutto e alla parte, secondo me, insieme, perché questa possibilità di operare con l'altro apre anche delle nuove possibilità di operare con sé, cioè non so, per chi era qui quando parlava Mario si ricorda forse del problema del segretario, quindi questa operazione, questo esperimento che consiste nel fare insieme all'altro ha anche delle ricadute su come si maneggia il proprio corpo. Ora, su questa falsariga vorrei soffermarmi su un altro problema. Ora, cosa stiamo facendo qui? Cioè, se vi ricordate, Marco nel suo attraversamento del seminario di filosofia poneva dava questo suggerimento: e se noi vedessimo il seminario del professor Sini come un simposio? Ecco, io suggerisco che in effetti quello che stiamo facendo qui, senza diciamo portare avanti il tema del simposio, è un modo di stare insieme, ed è un modo di stare insieme particolare, perché non è così comune vedere nella città odierna, di questo ne parla bene Gabriele nel suo testo, però delle forme di fare insieme. Il fare insieme è ancora più problematico del vivere insieme, perché noi spesso ci troviamo nella città a condividere nient'altro che gli spazi fisici, cioè prendiamo il treno insieme, camminiamo per strada, stiamo agli uffici pubblici in coda, però non facciamo delle cose insieme. Anzi, secondo me sarebbe interessante riflettere su questa cosa, come spesse volte il fare insieme si ha un'attualizzazione soltanto nell'ambito del lavoro, e questo ha delle conseguenze. Ok, quindi vado a concludere parlando del fare comunità con il cosmo. Ora, nei percorsi ci sono molti materiali relativi a fare comunità con l'altro, a fare comunità con se stessi, con i morti e con il cosmo. Io qui vi vorrei parlare del cosmo in particolare. Ora, questo perché? Perché secondo me può essere un altro suggerimento per provare a ripensare le forme del con. Quindi, se avete presente il testo di Grotowski, Tu es le fils de quelqu'un, in quel testo Grotowski parla di come descrive, diciamo, una situazione normale di lavoro dove si canta insieme e dice che se sopra il luogo di lavoro passa un aereo, allora bisogna essere armonici anche con l'aereo. Questo che significa? Per me è un esempio di fare comunità con il cosmo. Cioè, questa tematica si collega a un altro problema della nozione di comunità, una cosa che rende a volte la nozione di comunità sgradita a qualcuno. Cioè il fatto che per fare comunità bisogna includere escludendo. Cioè una comunità è sempre esclusiva di quello che sta fuori, no? Per questo avevo suggerito anche di guardare il cum attraverso la forma della O, come un cerchio di commensali o di un cerchio di persone che discutono. Però se noi proviamo a prendere sul serio questo suggerimento relativo a fare comunità con il cosmo, allora forse è ovviamente un sogno, perché si tratta di confrontarsi con problemi molto profondi, della teoretici e pratici, no? Però forse potremmo pensare a una comunità che si struttura senza essere esclusiva di tutto il resto. Cioè, fare comunità con il cosmo per me potrebbe significare questo, potrebbe significare dover sempre tener conto, pur con le proprie norme, di quello che sta fuori, cioè non cercare di includere tutti riassorbendoli nelle norme della propria comunità, secondo le quali la comunità è fondata, ma mantenendo la propria, diciamo, la propria linea, aprirsi, come aprire la O in una U o in una Y. Ok, questo è quello che volevo dirvi. Sono stata breve, troppo breve?
No.
Ok.
Grazie mille. Grazie Eleonora. Arianna.
Grazie. Gabri, il tempo ci vuoi star tu? Perfetto. Bene. Allora, io avevo pensato di fare un lavoro un po' di servizio, un po' un lavoro sporco, nel senso che non so quanti dei presenti abbiano seguito o seguono i lavori delle arti dinamiche. Per cui, diciamo, se vogliamo che utilizzarlo come materiale per la nostra discussione di oggi, io un pochettino intendevo addentrarmi nelle questioni del seminario delle arti dinamiche e spero di farlo in un modo fruibile, tenendo conto, come dire, di quello che può essere, no? Il movimento chiasmatico, il doppio movimento che oggi è in gioco, che vogliamo pensare. Quindi, come hanno ricordato prima gli altri, da un lato quindi la comprensione dei modi in cui accade la condivisione, ma allo stesso tempo la comprensione come una modalità già dell'azione congiunta, per cui cercare di pensare questa oscillazione. E poi c'è da dire che il materiale che il seminario delle arti dinamiche ha una natura corale, o quantomeno è andato avanti su sei gambe, no? Per cui io ho cercato di fare reagire il lavoro delle costellazioni su dei materiali molto parziali, cioè che però tengono conto di tutto, cioè che ripercorrono Florinda Cambria, fa questo lavoro continuo, no? Di tenere assieme, e quindi ho lavorato principalmente sul Brogliaccio, anche se è un seminario costruito, in parte c'è stato Mario Biagini e Antonio Attisani. Il taglio che io ho deciso di dare per attraversare il seminario è quello dell'esercizio della communitas come una composizione di incompossibili. Quindi diciamo che cercherò di fare un attraversamento per arrivare a porre questo problema, che mi sembra, come dire, l'ingrediente peculiare, cioè il contributo più specifico che le arti dinamiche possono dare al discorso di oggi, alla giornata di oggi. Allora, e Nel testo scritto, per chi l'ha visto e per chi non l'ha visto, non l'ha letto, lo ricordo, io ho cercato di mostrare quattro prospettive che sono quattro manovre di avvicinamento a questo tema. Quindi ora le riprenderò in maniera un po' sommaria, ma cercando di mettere a fuoco quelli che sono i punti centrali. Innanzitutto, quindi, la questione del sapere comune. Il seminario delle arti dinamiche parte così, cioè parte, come dire, con la proposta di essere in un certo modo l'antefatto genealogico della filosofia e quindi delle continue derive dei saperi che provengono dalla filosofia, ma essendo che questo antefatto genealogico accade sempre qui, si materia dunque come una variazione metodologica dell'esercizio autobiografico della comprensione, e quindi invita davvero a frequentare, no, a provare a guardare altri modi, no, di quella trascrizione materiale della vita nel sapere che noi cerchiamo a nostro modo di frequentare, di fare. E quindi la questione del sapere comune si dà nei termini di provare a individuare qual è la genesi dinamica, qual è la radice comune del sapere. Ed è qui che affiora la questione, che poi appunto che tiene conto di tutto il magistero signiano, della radice comune del sapere come rappresentazione del mondo in figura. Questo, come dire, le arti dinamiche, è questo un luogo centrale per addentrarsi. E allora io chiedevo, ma con quale desiderio però noi, no, giochiamo a nascondino mentre siamo intenti a configurare mondi, ma anche sappiamo di farlo? Questo è un po' lo specifico di McCree, cioè guarda quello che stai facendo, no? Sei in un cammino di conoscenza, ma come muta il desiderio quando tu lo sai, no? E poi c'è anche la questione se guardare a questa domanda con uno spirito di con una volontà di verità, no? Se esige questo o se esige altre posture. Poi l'anno scorso, e questo mi sembra anche importante, no, per cercare di estrarre questo tema della composizione degli incompossibili, c'è stata una trasvalutazione del termine stesso delle arti dinamiche, ed è interessante per il nostro discorso di oggi, perché forse se intendiamo così la dynamis ci apriamo un varco nella maniera peculiare di comprendere la communitas. E questa trasvalutazione da, come dire, un significato presupposto di arti in e del movimento, fino a che dirà Florinda Cambria, no, le arti dinamiche sono arti dotate dell'efficacia, no, di conseguire ciò a cui tendono. E la prima mossa quindi è una messa in tensione tra artistico e dinamico. Perché dico questo? Perché se artistico, come dire, è l'azione di ogni vivente, no, nei suoi rimandi da nicchia a nicchia, artistica dinamica invece viene a nominare l'azione di quel vivente che ha perduto il senso della propria aderenza e quindi che si sa vivente poiché si figura la vita attraverso, come dire, delle protesi esosomatiche che sono sempre specifiche. Il discorso di Marco sullo strumento di prima è esemplificativo di questo. E quindi qual è il punto? Che la concordanza, no, non diviene più una condizione, come dire, di partenza, ma a ciò che si deve raggiungere. Quindi questa oscillazione del senso delle arti dinamiche ci dice proprio la figura di soglia in cui si trova ogni sapere, proprio perché la concordanza diventa un'economia del desiderio, un'utopia, no? E un cammino sempre normato e da normare, poi come siamo sempre in questo guado, come dire, però questo è il luogo teorico da guardare, no? E quindi con la dynamis, che poi appunto io cercavo di fare anche nella sessione dei percorsi, dei rimandi con la Gewalt, che ci ha istruito l'anno scorso Enrico Redaelli su questo, proprio perché in luogo un po' è in questione un po' lo stesso problema, no? Dell'uso, della potenza, della capacità di disporre. Quindi con la dynamis, proprio perché accade quell'inciampo saputo nei resti del sapere, ma appunto nei resti del lavoro, no? In generale, e emergono contemporaneamente la questione della conoscenza e la questione del potere, no? E questa polarizzazione, come dire, è messa in circolo dai segni del desiderio. E come sappiamo, o come dire, come ci dobbiamo ricordare, i segni del desiderio, cioè dal denaro a qualsiasi, come dire, alla generatività di altre, i segni del desiderio non sono mai neutri, no? E per cui, come ogni volta, vanno a riscrivere le logiche della conoscenza, del sapere, e che sono sempre materiate però anche da rapporti di forza, no? Dal potere che è in gioco. E allora, come dire, è evidente che l'espediente filologico non basta più in questo senso, no? Per cui il seminario ha cercato di fare un affondo genealogico. Perché ci si chiede, ma qual è l'operatore pratico dello stacco? Cioè, ok, dello stacco intendo proprio, no? Questo è quello che finora ho chiamato come dynamis, come, come potenza artistico-dinamica, no? Come questo nuovo messa in tensione proprio della figura del vivente quando continua a farsi umano, diciamo. E allora è da qui che il Seminario delle Arti Dinamiche affronta una genealogia della prassi vocale significativa. Vi dico due scansioni, no? Innanzitutto emerge come una interruzione, come una messa in sospensione, no? Della vita, come dire, nella sua continuità prassica, noi l'abbiamo chiamata contiguità tattile, insomma, natura, ci siamo dati diversi nomi. Ma soprattutto quindi il contraccolpo della parola, e quindi intendo il contraccolpo del segno nominato, no? O che con Aristotele si è detto della voce con fantasma, genera simultaneamente da una parte il fatto del sapersi del corpo staccato, che vuol dire il sapersi parte della parte, quindi il sapersi, come dire, insieme separati. E dall'altro lato il desiderio, no? Attraverso appunto l'evocazione fantasmatica del, come dire, di quello che non è staccato, no? Quindi il desiderio di generare concordanza, di generare comunità in tutte le sue figure, in tutte le sue, come dire, figure divenienti che questo può aver assunto, no? Nel corso delle pratiche. E allora la reiterazione di questo stacco, quindi di quell'articolazione che fa che ogni volta la voce diventi voce significativa, e questa è la questione pedagogica, no? È la reiterazione di un processo antropogenetico che è sempre in corso e che per noi occidentali, intendo dire, coincide proprio con una mobilitazione storico-politica e pedagogica. Ed è questo il motivo per cui alla fine le arti dinamiche diranno, come dire, che la questione di una conoscenza efficace è la questione oscena del seminario. E poi volevo fare un ultimo passaggio, come dire, un po' complesso, che però mi serve per cercare di mettere a fuoco, ci sono Gabri, la questione della composizione degli incompossibili. Se abbiamo detto quindi che l'evento segnico della significazione, la parola, no? Appunto è un'operazione fantasmatica, perché quello che succede è che, come dire, l'assente non è già dato, no? Cioè, come dire, l'assente, la presenza non è già dato, ma invece è evocata, no? Quindi l'assente viene evocato in presenza, non è immediatamente disponibile, non è immediatamente dato. Allora, se teniamo conto allo stesso tempo di quello che Peirce ha chiamato il circolo semiotico, ma insomma del fatto che questa, la relazione segnica si costituisce sempre tra un interpretante, un segno e un oggetto, allora le arti dinamiche si interrogano sulla natura di questa oggettività. E allora questa oggettività viene intesa come un inappropriabile, proprio perché appunto non è dato in presenza, ma viene evocato. No? Viene evocato come l'assente. Ma allora che cos'è questa oggettività se non è la cosa, no? No, immediatamente data? E allora credo che bisognerebbe intenderla, sul suggerimento appunto di tutto il lavoro di Florinda Cambria, come un effetto di risonanza che si produce e che si manifesta nei nostri abiti di risposta. Quindi qui stiamo dicendo, come dire, che la cosa stessa è il cum della communitas, e che questo è un effetto di risonanza che, come dire, circola costantemente nel modo in cui noi interagiamo, no? Nei modi della nostra azione congiunta, ma qui direi delle forme di vita alla Wittgenstein, cioè estendendo il più possibile questo discorso davvero a delle micrologiche, cioè a vederlo un po' dovunque, no? E quindi è evidente che se è così, come dire, se c'è questa struttura, questo rinvio segnico della significazione, allora è evidente che ogni volta che si taglia di nuovo, cioè ogni volta, no, che di nuovo si parla, ogni volta che come dire, si fa un gesto evocativo, che può essere del canto, che può essere della parola, declinato in molti modi, no? Allora, come dire, quello che è il tutto, quello che è l'intero, quello che è questa oggettività inappropriabile, no? E non data, torna, come dire, a vibrare. Torna a vibrare, che so che appunto detto così, per chi non ha seguito i percorsi, può sembrare un po' strano, ma qui vuol dire che si si mette in moto, come dire, quello che Florinda ha chiamato il circolo della nostalgia, ma che possiamo intendere proprio come la fede. No, ogni volta torna la fede nell'intero, nella misura in cui tu tagli, nella misura in cui tu fai un gesto, come dire, sapiente, nel senso di conoscitivo. Allora ne deriva, come dire, innanzitutto una conseguenza che a me pare molto interessante, e cioè che il fatto che allora l'appropriazione dei resti del lavoro è seconda. Cioè il seminario delle arti dinamiche dice: non si lavora per appropriarsi dei resti. I resti cosa sono? I resti sono i segni. E in una qualche misura tu non puoi che appropriarti dei segni, in realtà, no? Ma si lavora appunto perché questo tutto non dato, questa oggettività, questo che poi appunto è, come dire, bisognerebbe vederla marxianamente proprio come la praxis, perché torni, no? Allora è interessante perché se noi pensiamo, se ci chiediamo come generare commessura, come generare communitas tra le parti in azione, in questa logica fantasmatica che io ho cercato brevemente di evocare, quella tra le parti in azione fa sì che le parti siano desideranti, no? Ma che siano proprio in quanto desideranti, sono evocatrici di ciò che parte non è e non ha. E questo ciò che parte non è e non ha non è l'oggetto dell'appropriazione, no? Ma è un po' anche il suo continuo miraggio, no? Che ci fa, appunto, infatti Florinda parlava di utopia. E in questo senso allora la domanda: come fare dell'esercizio della communitas una composizione degli incompossibili? Cioè come comporre la parte e il suo limite? E il limite è, come dire, quello che ogni volta accade, no? Nel gesto della risonanza. E quindi, appunto, ho già detto, da qui la questione oscena delle arti dinamiche come una questione del potere, come una questione dell'efficacia pedagogica, cioè come educare a un desiderio che abbia, come dire, che abbia un'attrazione fantasmatica, cioè che non sia appunto appropriativo dei resti e dei segni, ma che sia una loro, una continua messa in esercizio, appunto un transito verità, cioè ribatti i tuoi segni. E poi una domanda interessante sarebbe, no? Cosa scambierebbe allora un'economia dell'inappropriabile, no? Se è evidente che non si tratta, come dire, di un'economia, intendo dire il modo in cui il desiderio circola, no? Se non si tratta di scambiare, come dire, delle parti con delle parti, e nemmeno di fare l'errore socialista della messa in comune della proprietà, ma qui si sta dicendo come condividere, no? Un uso inappropriabile di ciò che è comune. Io vorrei un secondo, come dire, riformulare due domande nei termini che a me sono venuti attraverso questo attraversamento, proprio come domande delle costellazioni. Le leggo perché è meglio. Allora, quindi mi chiedevo come nell'azione poietica, no? Nell'azione dinamica e quindi nei resti, quindi in ogni opera, ne va del vivere insieme. Se il vivere bene, il vivere insieme non è un'altra cosa, cioè non è un'altra produzione, proprio nel senso del seminario del 2015-2016 di Sini, no? Per cui si alludeva all'economia 1. No, l'economia 1 è una continua produzione di resti, ma se il vivere bene, il vivere insieme non è un'altra cosa, no? Ma è la cosa stessa. E questo è un gioco di parole evidentemente della filosofia, per cui e questo credo che inviti a guardare a un esercizio proprio della vita in comune, perché appunto la grande tradizione platonica che noi possiamo solo nel piccolo evocare, però come dire la cosa stessa accade laddove, no, al limite di un esercizio in comune, non dico comunitario perché può essere, come dire, fraintendibile, no? È lì che bisogna guardare. E poi una domanda particolarmente me critica, e cioè quindi quale potenza compositiva per quelli che Tommaso ha chiamato i saperi a cuore battente, no? Ma qui intendo, cioè quindi quale potenza compositiva per il gesto continuamente traduttivo dei nostri saperi? Queste due domande per me erano importanti. In fondo all'intervento Ok, in fondo avevo segnalato altre sei domande di Florinda. Io ve le vorrei anche leggere, così si capisce la portata, diciamo, di questo del seminario delle arti dinamiche. Allora, Florinda chiedeva: come praticare una grande politica, in senso nicciano, efficace e coobbligante, che componga communitas? come formare quindi corpi più grandi, cioè corpi così persuasi dalle operazioni fantasmatiche promosse dai loro strumenti, che siano quindi capaci di nutrire dei desideri di proprietà, no? Quindi come contagiare di desideri impropri. E questo un po' la riprende. Come formare corpi migranti intenti a transitare? Come suscitare fede non nel ritorno, ma nella motilità che salva l'anima? Gioco di salva l'anima, diciamo, anime salve era il titolo del linguaggio in transito del fenomeno migratorio. E poi forse una domanda che è particolarmente, che risuona per chi segue il seminario delle arti dinamiche, cioè come coobbligare a un canto e una danza corali che realizzino e reiterano la morte della parte come occasione per la risonanza dell'intero. Qui c'è tutto, come dire, un filone di riflessione della, come dire, di, sì, della composizione prassico-poietica, come dire, del vivente, che però ora non ci abbiamo assolutamente tempo di affrontare. Magari dopo mi riservo di dire due parole sui percorsi, che forse è finito assolutamente il tempo, e quindi magari...
grazie a tutti. Grazie, volevo solo dire che naturalmente all'interno del plico ci sono anche tante altre cose, per cui quello che abbiamo cercato di fare qui è di isolare alcune chiavi di lettura dentro il plico, e poi naturalmente saremo insieme noi e sarete voi a cogliere eventualmente altri aspetti, altre dimensioni che il plico e le cose che sono state dette ora vi hanno suggerito e sollecitato. Grazie a tutti e facciamo la pausa, giusto? Grazie.